7 gennaio 2008, incontro con il rabbino Arbib, introduzione al Levitico.
Per non ritardare lei.
Non importa, io non c'è anche un attimo di calmare il dialogo.
No, perché allora le 10:25 erano lì, in quella zona lì, ma
è l'altra sala.
Qui siamo nella zona di Nusrara, che è una vecchia.
Sì.
No, è più facile trovarla a piedi che in macchina.
Sì, ah, sì, sì.
Ah, sì.
Perché si entra da una parte e non dall'altra.
Comunque erano fissato per le 11, no? Va bene, non per 10 e mezza.
Va bene, 10 e mezza, 11 sono le nuove.
Ma c'era, io penso però, aspetta, no, parlato, quando qui parlato con una sorella che stava aspettando alla porta.
Sì, sì.
Speriamo che sia stata per
chi?
Quindi quanto tempo più o meno? Faccio addormentare tutti loro.
No, anche le altre volte.
Allora, prima di tutto volevo ringraziarvi di avermi di nuovo invitato nella vostra comunità, mi fa molto piacere, ho accettato l'invito, anche mia moglie Marina, la dottoressa Marina Arbib, che insegna anche filosofia ebraica all'Università di Tel Aviv.
Una roba moderna.
E mi è interessato appunto, anche vorrei sentire prima di cominciare a parlare, la vostra scelta del libro di Vaikra. Come capisco che quest'anno avete deciso di cominciare a studiare.
Cioè, era un corso. Il corso delle letture che abbiamo curato di Eucaristia è appunto programmato sugli anni. E 3 anni fa abbiamo cominciato di nuovo il Pentateuco, cominciando dalla Genesi, 3 anni fa appunto, l'anno scorso abbiamo fatto l'Esodo e avanti così.
Per 5 anni?
Sì, una parte dell'anno, 3-4 mesi all'incirca, dedicato al
in che maniera? Cioè studiate, leggete il testo o con dei commenti?
Più continua, quindi si comincia dall'inizio del libro e giorno per giorno c'è una sezione diviso in brani secondo il senso, secondo la divisione anche della sì. ebraica, e si legge fino alla fine.
Una lettura con il commento o solo lettura del testo?
Poi il commento lo facciamo durante la giornata, abbiamo 2 ore che dedichiamo per la preghiera sul testo che è per tutta la comunità, e durante l'Eucaristia c'è un momento di scambio, di omelia, come si dice.
Ah, quindi un legame anche con la lettura, con la preghiera?
Sì, è fondamentale, cioè la Bibbia presa a fondamento della preghiera.
Siamo arrivati al capitolo 5, versetto 13, l'ultima pericope che abbiamo fatto.
Noi,
abbiamo cominciato il 2 gennaio.
Siamo al capitolo 5, però non abbiamo finito. Siamo al capitolo 13, l'offerta dei poveri che non hanno neanche 2 colombe, quindi non è una
niente. Benissimo.
Che fino a tanti anni la pericope biblica giornaliera è un po' la base della nostra preghiera, quindi sia della Bibbia ebraica oppure del Nuovo Testamento.
Certo.
Nella prima parte dell'anno in genere è la Bibbia ebraica che si commenta e si medita, la seconda parte dell'anno, un po' più di seconda parte, è invece il Vangelo oppure le lettere degli Apostoli. Ma tutto sullo stesso, diciamo così.
Cioè tutta la Bibbia, non solo
tutta la Bibbia.
I profeti,
i presenti. Anche il cantico dei canti,
anche le cronache,
come le vedi, è lunghissimo,
certo,
ci si partono due o tre settimane e fanno il cantico dei canti,
perfetto. Beh, se, quando si avvicina a Pesach che si legge la lettura della scena, ok. È interessante questo legame con lo studio della lettura della Torah con la preghiera, che sebbene nelle sinagoghe ebraiche c'è la lettura, diciamo, di ogni anno si incomincia con la Genesi, ogni settimana c'è la Parashat Shavua, però la lettura della Torah nelle sinagoghe non è considerata dal punto di vista, diciamo, di culto come una preghiera, ma come uno studio della Torah. E, nel senso, infatti c'è anche una differenza, in molte sinagoghe esiste il fatto che la preghiera viene in direzione di Gerusalemme, nel senso uno si rivolge a Gerusalemme, mentre la lettura della Torah molte volte si rivolta il tavolo e si legge la Torah in fronte al pubblico, diciamo alle persone che vengono a partecipare alla preghiera. Dando un significato appunto dell'importanza dello studio della Torah non come preghiera, quindi dal punto di vista rituale la lettura della Parashat Shavua, posso dare un termine, è considerato una delle mitzvot legate allo studio della Torah, che ogni ebreo deve studiare la Torah, e quindi nel tempio e nelle sinagoghe vengono lette, c'è la lettura della porzione della settimana. Mentre un rabbino chassidico, forse avete sentito il nome, Rabbi Nachman di Breslav, Rabbi Nachman di Breslav, che è un grande rabbino chassidico, un uomo molto spirituale, dice appunto di legare lo studio della Torah con la preghiera. Nel senso, può creare come una specie di legame che deve esistere tra lo studio e la preghiera, affinché lo studio venga a innalzare la preghiera e la preghiera venga a innalzare lo studio. È una cosa, diciamo, una novità abbastanza, che non esisteva prima questo concetto. Come dicevo prima, anche nella Torah si parla, nel libro di Devarim si parla che nella festa di Sukkot esistevano in tre giorni, veniva letta nella mitzvah Akel, in cui si radunavano tutta la popolazione che veniva a Gerusalemme, si leggeva nel giro di tre giorni la lettura di tutto il testo della Torah. Era una specie di happening, così che durante tre giorni c'è questo happening, questa maratona di lettura della Torah, una volta all'anno, alla fine della festa di Sukkot a Gerusalemme. C'è la descrizione nel capitolo 8, se non sbaglio, di Ezra. È molto bello, anche perché io sapete che sono rabbino conservativo, nel senso faccio parte del movimento conservativo, quindi c'è un po' un approccio più liberale rispetto agli ortodossi. È uno dei testi che noi citiamo, appunto questo d'Ezra, perché dice appunto che veniva letta la Torah di fronte a Mishpachot, alle famiglie, quindi uomini e donne assieme, non c'era distinzione tra uomini e donne, come nelle nostre sinagoghe non esiste una mefizzà, non esiste una divisione tra uomini e donne, e tutti sono nello stesso spazio e assumono tutti lo studio della Torah. Quindi dal punto di vista spirituale è una cosa molto importante legare la lettura della Torah alla tefilah, nel senso farla diventare lo studio, farlo diventare qualcosa che è un momento di meditazione e che innalza la tua visione anche intellettuale, la fa diventare non solo intellettuale ma anche spirituale. Quindi un legare assieme, diciamo, il cuore e la testa, attraverso il legame tra preghiera e testa. È interessante anche la lettura del Sefer Vayikra. Sapete che i bambini ebrei incominciano a studiare il primo libro che incominciano a studiare era il Vayikra. È una cosa molto strana, perché avendo incominciato a leggere appunto poveretti, non si capisce perché. Questo nelle scuole religiose ancora si fa. E c'è tutta la cerimonia molto bella, che si prendono, c'è un libro fatto apposta con le varie lettere dell'alfabeto, che si mette il miele, si fa leccare ai bambini per fare appunto amare la lettura e le lettere, ma si studia il Vayikra, perché il Vayikra è un testo assolutamente, diciamo, non semplice, non sono racconti belli come nel libro della Genesi, la creazione del mondo, dell'uomo, Gan Eden, che sono racconti molto più affascinanti e anche drammatici, no? Mentre si legge il libro di Vaikrak, Korbanot, si butta il sangue qua, si butta il sangue là, il Kohen. Perché viene detto questo? Ci sono varie ragioni. Appunto c'è un Midrash che forse lo conoscete, che cita il perché si studia, perché i bambini sono come Korbanot, nel senso sono Motmimim come Korbanot, sono puri, sono ancora non
dice, integri.
Sono integri come deve essere integro un corbano, un animale sacrificale. Quindi questa è la ragione per cui, questa è probabilmente una ragione dopo che è stata, probabilmente leggendo uno che legga veramente attentamente il libro della Genesi si incontra in così tanti problemi sia teologici sia etici, direi anche con le varie storie dei padri, cioè il figlio che inganna il padre, cioè varie storie che non sono, diciamo, forse molto educative all'inizio di aprire lo studio della Torah per bambini di 5-6 anni. Allora, il libro di Vaikra viene considerato anche Torah Kohanim, così viene chiamato Torah Kohanim, cioè è la Torah dei Kohanim. Dentro il testo stesso della Torah del Vaikra ci sono altre Torot, ci sono 10 tipi di Torot che vengono: Torata a Kanaut, Torata a Korban, la Torah della donna partoriente, la Torah di colui che ha le piaghe del lebbroso. Queste vengono chiamate Torot. È interessante dividere la prima parte del libro di Vaikra, in cui diciamo è considerato un Torah Kohanim nella concezione in cui Torah per i Kohanim è la Torah per i Kohanim, non è la Torah dei Kohanim per il popolo. Questa diciamo è più la seconda parte, dal sedicesimo capitolo in poi, cioè settimo capitolo in poi, è la Torah dei Kohanim per il popolo, mentre la prima parte è un manuale per i Kohanim, per prima di tutto per se stessi e per capire chi è adatto a essere Kohen e quali sono le funzioni dei Kohanim. E questi sono i primi capitoli. Bisogna capire, non sono un grosso esperto di Bibbia, nel senso di storia biblica o di filologia biblica, ma un pochino per capire bisogna anche conoscere qual è la concezione di oggi dello studio biblico del testo del Vaikra. Uno dei grossi studiosi che vive oggi in Israele, anche a livello mondiale, dello studio del biblico, e specialmente del libro di Vaikra e anche di Bamidbar, è John Milgrom, che abita qua a Gerusalemme. Per preparare questa lezione ho visto, appunto, sono andato alla biblioteca, sono 3 volumi grossi così sul libro di Vaikra. Con una conoscenza, immagino che invidio quelle persone che studiano la Bibbia, che hanno una conoscenza enorme, vasta, sia di linguaggi, devono conoscere tipo 12 lingue, dall'ebraico, l'aramaico, il greco, il latino, siriaco e sia conoscere una letteratura immensa di quello che è stato scritto per ogni libro, per ogni virgola del libro, e non solo dal punto di vista dei commentatori ebraici classici tipo Rashi o Ibn Ezra o quegli altri che esistono nel libro Mikraot Gdolot, che nel libro Mikraot Gdolot, questo mi sono confuso, ho preso Shemot, comunque non importa, non so, avete visto, appunto, esiste un verso e poi tutti i vari commentatori, che da una parte ci sta il vario Tirgum e poi Rashi, Ibn Ezra, Rambam e via dicendo. Nel corso della storia ebraica tutti i libri sono stati reinterpretati, a partire prima dal Midrash Torat Kohanim, e poi nella stessa Mishnah vengono interpretati molte parti del libro di Vaikra. Quando si parla dei sacrifici, esiste tutta una parte nella Mishnah che si, sia nella Mishnah, sia nella Tosefta, o più tardi nel Talmud, che si discute, si appara, si allarga a tutte le parti del libro di Vaikra legate al concetto di Korbanot. Cioè, sono proprio trattati del Talmud legati alla spiegazione del, di tutti i vari sacrifici. E ritornando allo studio biblico dei testi, gli scienziati, diciamo, i filologi della studio della Bibbia, dividono dentro il testo della Torah in vari mekorot, fonti. Esistono la fonte, quella che viene chiamata J, Ken, la fonte Yahovista, I Eloista, D Deuteronomio, e poi esiste la fonte P sarebbe Priest o Kohanim. E questo è quello, in genere viene appunto visto il libro di Vaikra, che porta la fonte di P, Priest. Mentre negli ultimi studi fatti anche qua a Gerusalemme, sia da Mengo e sia da un mio insegnante, che ho insegnato invece Talmud, che non è il mio classico, si chiama Israel Knoll, professore Israel Knoll dell'università ebraica, che anche insegna al Mahon Atma, ha scritto un libro che si chiama anche molto bello, Mikdash Admama. Mikdash Admama sarebbe il santuario silenzioso, del silenzio, molto bello anche, perché Mikdash Admama, questa frase, questa espressione, Mikdash Admama, è presa dallo studioso Yechezkel Kaufman, che ha scritto una serie di libri, si chiama Toledot HaEmunah Israelit, Toledot HaEmunah Israelit, che è una prova, un tentativo di confrontarsi con le tesi di Wellhausen, famoso studioso della Bibbia, conosciuto del tedesco, che appunto diceva che nel primo tempio non esisteva assolutamente nessun tipo di canto o di parola, in maniera molto limitata, nel senso, nel primo tempio le uniche parole che venivano dette dentro il tempio erano quando si veniva fatto un sacrificio, che si porgevano le mani sul sacrificio, o altre piccole espressioni, o la donna sotà, la famosa donna sotà che si era nascosta con un'altra persona, l'uomo aveva, il marito aveva, diciamo, conosciuto questa sotà, anche là c'è tutta una micra sotà, quindi si parla, ma ci sono appunto, esprime il fatto che durante tutto il primo tempio quasi non esistono parole dentro il tempio, ma solo atti, solo sacrifici, o si portavano appunto i pani, ogni giorno, ogni settimana venivano cambiati i pani, diceva, o gli incensi, o appunto la vodata Korbanot. Per questo veniva chiamato Mikdash Admana. Ma ritornando alle fonti del libro di Vaikra, quello che era conosciuto prima, diciamo, era considerato che tutto il libro di Vaikra fosse un'espressione unica dei Kohanim, appunto dei priests. Mentre la novità di Knoll, diciamo, una novità molto radicale e molto affascinante come tesi, è stata anche riaccettata anche da Milgrom, che esistono in verità due fonti di due scuole differenti completamente di Kohanim. Una viene chiamata con il nome di H, nel senso H, da Sefer HaKedushah, così viene chiamata in ebraico, a H, Sefer HaKedushah. Due scuole completamente differenti che appaiono nello stesso libro di Vaikra. La prima parte, adesso cercherò appunto di distinguere quali sono l'approccio differente di queste due fonti, queste due scuole che hanno un approccio molto differente riguardo a molti argomenti, molti temi legati allo stesso libro di Vaikra. I primi 16 capitoli appunto rispecchiano più la visione del libro della fonte di P, dei Torat Kohanim, mentre gli altri capitoli, dal 17 fino al 26, rappresentano più la visione del Sefer HaKedushah. Sefer HaKedushah. E cerchiamo di capire quali sono le differenze. Uno, quando comincerete a leggere, andrete avanti con la lettura, vedete una grossa differenza tra la prima parte, appunto, del libro di Vaikra fino a, diciamo, al 16 o 17 di capitolo, non mi ricordo esattamente, uguale, e quello che viene dopo. La prima parte si parla, appunto, di Avodata Korbanot, si parla di un legame, del culto legato ai coni stessi, non si parla del popolo. Quasi non si parla del popolo, tutto il legame e tutte le leggi che vengono espresse qua sono come dei manuali, le varie Torot che dicevo prima, sono come dei manuali per interni dei Kohanim stessi. Come a far dire, esiste una concezione elitistica dei Kohanim che attraverso il loro lavoro, attraverso la loro purificazione creavano quel livello di sacralità o di santità che era necessario per il popolo, ma era un lavoro fatto quasi espressamente da loro. E anche la costruzione del tabernacolo durante il Tempio, esistono varie fonti, vengono mischiate dentro il testo di Vaikra, in cui da una parte Moshe, che è, diciamo, l'eroe della fonte dei Torat Kohanim, costruisce il tabernacolo quasi da solo, senza legame con il popolo, mentre dall'altra parte la scuola di Sefer HaKedushah è il popolo che porta che partecipa anche alla costruzione, e non solo alla costruzione. Se ricordate, esiste per esempio una cosa molto strana: se i korbanot, se i sacrifici devono essere fatti dai Kohanim, come mai esiste Korban Shela Nesivim? Korban Shela Nesivim sono i sacrifici fatti dai capi delle varie tribù. Com'è possibile che è come un zar, come un estraneo, un alieno che partecipa al lavoro dei Kohanim? Questo, appunto, sono uno dei segni, dei molti segni che esprime una differente concezione teologica e filosofica del culto divino dei Kohanim. E secondo Knoll, il Sefer HaKedushah, o il Mekor Hedushah, Heilige, penso che sia la Heilige, sono responsabili anche della Richa di tutto il testo di Vaikra. Nel senso, la fonte P di Priest è una fonte più prima, diciamo, antecedente, poi viene la fonte, un altro approccio di Kohanim, e sono loro a redimere tutto il libro del Vaikra secondo il loro approccio. Quindi da una parte si vede una grossa differenza tra la prima parte del Sefer Vaikra e la seconda parte del libro di Vaikra, che esprime in maniera molto più chiara la seconda parte l'approccio nuovo di questa nuova scuola dei Kohanim. Questa scuola nuova dei Kohanim in sé ha, come ho già cercato di dare un esempio, cerca di portare il lavoro, il culto di Dio più vicino al popolo. Cerca di avvicinare. Se prima, diciamo, nella concetto dei Kohanim veniva visto un lavoro dei Kohanim, un culto dei Kohanim legato a se stesso, che tutto ciò che facevano loro era legato solo a una piccola gruppo di elitistico, che loro dovevano mantenere il legame con Dio per il popolo, chiaramente. Nella seconda scuola dei Kohanim invece esiste una volontà di far partecipare molto di più il popolo, quindi viene visto anche come una concezione che viene dopo, per cercare di allargare, diciamo, il lavoro o il culto di Dio non solo a una casta ristretta di persone, ma allargarla in maniera, diciamo, quasi democratizzare, diciamo, il culto divino al popolo, far partecipare il popolo. E una cosa molto interessante anche nella seconda, appunto, nella parte della scuola della Kedushah, Esiste un legame tra la vita comune di tutti i giorni dell'uomo normale, nel senso della vita etica, e la Kedusha. Mentre nella prima scuola dei Kohanim esisteva, diciamo, una neutralità di tutto ciò che era fuori, al di fuori del tempio o del tabernacolo, con la seconda scuola della Kedusha esiste come un allargamento del cerchio della Kedusha a tutto il popolo, a tutto il Machane Israel. Quindi c'è un'attenzione non solo a delineare o a esprimere una definizione molto chiara della sacralità e della santità di tutto ciò che è legato al culto, come chi può essere, quali sono i coanimi che possono partecipare al culto, e come si devono vestire, con chi si devono sposare, con chi non si devono sposare, con chi quali abluzioni devono fare prima di ogni sacrificio, e come deve essere il loro corpo, deve essere sano, non deve avere nessun tipo di menomazione, e via dicendo. Nella scuola di Kedusha esiste più un'attenzione alla purezza, diciamo, del popolo che viene e va a partecipare, a portare i sacrifici. Quindi viene allargato, come è visto appunto, il concetto di non esiste solo la Keunah, ma esiste un concetto di Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh. Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh vuol dire: voi sarete per me un regno di sacerdoti e un popolo sacro. Quindi non solo una piccola parte elitistica dei discendenti di Aaron dei Leviti, che definiscono, diciamo, il lavoro per tutto il popolo, o che loro fanno il lavoro per tutto il popolo, ma un allargamento, quello che chiamo io forse in maniera esagerata, una democratizzazione, tra virgolette, del culto divino a tutto il popolo. Quindi da qua si vede una volontà di allargare e dare un modello di kedusha, di santità, di sacralità a tutto il popolo. Quindi esiste il fatto di non solo i Kohanim, quello che devono, non solo una definizione per i Kohanim, ma anche per tutto il popolo, quello che si può mangiare, quello che non si può mangiare, con chi ti puoi sposare, con chi non ti puoi sposare, in che occasione viene considerato puro, in che occasione viene non considerato puro, cosa che prima non esisteva in maniera così netta. E questo è una cosa molto interessante, perché è come se esiste appunto questa, dentro lo stesso libro, queste due concezioni che vengono, diciamo, un po' armonizzate dentro il testo. Cioè, leggendo in maniera molto, diciamo, timida, molto semplice il testo, non fa caso, ma una volta che ci pensa e vede, si rende conto che esistono proprio due concezioni completamente differenti. Un'altra cosa interessante era che la scuola dei Kohanim, per esempio, aveva staccato completamente il legame tra il culto divino e l'aspettativa dell'uomo di ricevere, diciamo, benedizione, nel senso tutte le feste o le tipo il Sukkot o altre feste ebraiche venivano considerate anche dal punto di vista agricolo, nel senso l'agricoltore che lavora nel campo creava sì questo legame con una divinità affinché lui si comporta in maniera eretta o porta i suoi sacrifici, quello che deve fare, va in pellegrinaggio a Gerusalemme, e si aspetta che la divinità lo protegga, si aspetta che la divinità gli dia la pioggia, si aspetta che il lavoro delle sue mani possa appunto avere un esito. Mentre questo, diciamo, rappresenta più un'aspettativa della seconda scuola dei Kohanim, mentre la prima scuola dei Kohanim era completamente un legame con la divinità a prescindere da qualsiasi tipo di ashgachah, di provvidenza divina legata all'uomo. Nel senso, non importa se Dio ti protegge o non ti protegge, non importa se ti dà la pioggia o non ti dà la pioggia, L'importanza è il legame che tu crei attraverso il legame attraverso i Kohanim, o te come Kohen, questo è il legame che si crea con la divinità. Si parte appunto di Edut nella prima scuola della Kohanim, nel senso il popolo ebraico, come dice Isaia anche, a te me dai, Neum Adonai, a te me dai, voi siete i miei testimoni in questa terra. Essere testimoni in questa terra è a prescindere da quello che ti succede in questa terra, può esserci tra di Dio ce ne scampi, la Shoah o altri tipi di povera, non importa, la tua emunà, la tua fede non è legata a quello che Dio ti dà o non ti dà, la tua fede è a prescindere da quello che succede nel mondo, che è una posizione, diciamo, eroica quasi, ma abbastanza, diciamo, non semplice da accettare chiaramente. Rispetto invece la concezione della seconda scuola del Kedushah, che parla di concetto di Brit. Brit vuol dire patto tra popolo ebraico e Dio. Nel senso, esiste, quindi, se esiste un Brit, un concetto di patto, vuol dire che c'è una specie di reciprocità. Io faccio così, però tu fai così. Io mi comporto in maniera retta, però tu mi dai corda no. Per esempio, Yeheskel e gli altri profeti parlano appunto, perché siete adesso nell'esilio, perché non vi siete comportati in maniera retta. Se vi comportate in maniera retta, Dio vi proteggeva. Quindi esiste un legame molto chiaro. Se esiste un patto, voi non avete rispettato il patto, quindi anche Dio non ha rispettato il patto con voi e non vi ha protetto. Quindi queste due, diciamo, concezioni differenti di approccio teologico tra il concetto di edut, di testimonianza, e il concetto di brit, penso sia molto importante capirlo e approfondire. Quello che dice anche, una cosa affascinante che è stata, che parla appunto Knoll, anche dell'accezione storica, che poi si sviluppa più tardi, nel periodo del Secondo Tempio, nella distruzione del Secondo Tempio, con la concezione del Qumran, nel senso nel concetto di sacralità, di santità di Qumran, rispecchia più un approccio della prima scuola della Kedushah, rispecchia l'approccio della Tzadok HaKohen, dei Sadducei, che derivano appunto da Tzadok HaKohen, rispetto invece alla concezione della Keunah di Aaron HaKohen. Quindi quello che dice Knoll è interessante, perché questa dinamica, queste due scuole di Kohanim, di sacerdote, dell'approccio della sacralità, della santità, continua a svilupparsi più tardi. Ho pensato, dopo può essere anche le varie dispute dentro la Mishnah stessa, tra Beit Hillel e Beit Shammai, può essere anche, rispecchiano due visioni teologiche differenti. Quindi è affascinante come tesi di cercare di capire, pensavo anche appunto nel contesto cristiano, come si sono sviluppati, da quale scuola si può essere sviluppata, dalla prima scuola o della seconda scuola, o un miscuglio tra le due. Interessante, cioè, a questa differenza appunto, a differenza da molti tipi di definizioni filologiche dei testi che non portano molto lontano dal punto di vista, secondo me, quello che mi interessa a me, dal punto di vista spirituale o teologico, a capire le varie differenze, secondo me questa definizione qua, questo discernimento tra le due scuole della Kedushah sono molto affascinanti, perché danno una possibilità di capire vari approcci che secondo me esistono in ogni contesto filosofico, religioso, spirituale. Cioè, da una parte un concetto di ogni persona si aspetta che se lui prega, se si comporta in maniera retta, di essere protetto da Dio, di non avere nella sua famiglia, di non avere malattie. Dall'altra parte invece esiste un altro concetto, sempre nell'uomo religioso, direi anche di oggi, io sento, non importa, anche se ganchi e l'erbe gates al mare, anche se andrò nel gates al mare, non avrò paura di Dio, perché a time di avrà nibbe gates al mare, anilobe ganete, anibbe gates al mare, anilobe fatec, perché sei con me, però sono nel bene, cioè Dio non mi ha protetto dal salmare. Questo è interessante. Quindi sono due, direi, due approcci religiosi universali che possono, possono essere presenti in ogni mentalità religiosa, in ogni religione, direi. Ok, per adesso se avete delle domande legate a questo che ho detto per adesso, poi continuerò.
Posso chiedere una cosa?
Certo.
Adesso così mi viene in mente quello che tu dicevi del fatto che c'è una sorta di democratizzazione, diciamo, del lavoro sacerdotale.
Esagerato, democratizzazione.
No, insomma, no, adesso io penso a quello che diceva quel pirichino di Spinoza. No. Diceva che effettivamente all'inizio il progetto, cioè si rifaceva al fatto che all'inizio il progetto dei quali fosse in realtà un progetto non legato soltanto a delle famiglie specifiche, ma che ogni capo tribù, diciamo, potesse far parte in certo modo di questo gruppo di Kohanim, e che soltanto dopo la rivolta, diciamo così, Chet Ha'Egel e così via, Mosè aveva, diciamo così, serrato i ranghi e aveva dato a quei suoi fedeli, diciamo, il privilegio di essere sacerdoti e quindi creare, diciamo così, una, tra virgolette, casta chiusa. Cioè, questo, diciamo, motivo che, vabbè, poi Spinoza lo vede modo suo.
Questo, infatti, da questa concezione qua, Wellhausen e molti altri studiosi per più di 100 anni hanno fatto sì che prima l'idea di era e poi una chiusura. La novità di Knoll è appunto invece dice il contrario. Il contrario, nel senso, prima esisteva un approccio quasi direi tecnico della
cultura
e poi esiste una volontà, un allargamento.
Questo allargamento è un recuperare una dimensione primigenia oppure totalmente nuova?
No, no, è una novità, no,
È un'evoluzione, o ritornare a ripristinare quello che c'è?
Quello che sostiene Knoll è un'evoluzione, nel senso è un allargamento del concetto di sacralità per tutto il popolo, è un cercare di rapportarsi molto di più alla volontà del popolo e fare un partecipe il popolo. Mentre prima, per esempio nei Korbanot, il massimo che potevano fare le persone appunto è l'ismoch, mettere le mani sopra. Più tardi esiste con un allargamento, più tardi per esempio nelle feste, esiste una partecipazione molto più ampia del popolo. Per esempio anche nel Talmud si ricorda Reuchi Batchen Nifnei Makom, quando venivano a Sukkot, c'è Ayu Olim La Regel, nel Talmud c'è scritto Ayu e Megolelim et Tafarochet, nel senso aprivano la tenda la tenda del Baro, e facevano onore al popolo nel primo tempio, così, il Kruvim, nel senso l'Arona Kodesh, la sacra arca con sopra i cherubini, e dicevano Reuchi Batchem Bifnei Makom Kechibat Zachar Nekeva. Guardate l'amore che Dio ha verso di voi come l'amore che esiste tra uomo e donna, perché secondo il Talmud i cherubini erano uniti come uomo e donna, nel senso, quindi l'esempio del Shir HaShirim non è solo un esempio unico, ma esiste tutta una concezione che poi anche chiaramente nei vari profeti, Bosses Bedamai Chai, Bedamai Chai, nelle chi è? Eremiao, sembra che si parla appunto, viene variamente usata l'espressione di legame tra uomo e donna come legame tra Israele e Dio.
Domanda.
Sì.
No, riguardo a questo problema, perché in questi giorni, appunto in questi capitoli del Levitico che abbiamo fatto, cioè che sarebbero i primi, quindi sarebbero di questa prima fonte di Kohanim.
Sì.
Però appunto, per esempio, chi è che sacrifica la vittima non è detto, quindi si potrebbe intendere che sia l'offerente stesso che fa il sacrificio, non il sacerdote che.
Versetto 11 del capitolo primo, ad esempio.
Versetto 11. L'animale verrà scannato presso l'angolo dell'altare, volto a settentrione, davanti a Sinoè e sacerdoti, figli di Aaron, verseranno il sangue.
Ma chi fa l'atto proprio di uccidere l'animale? Cioè, quindi questo potrebbe essere, siccome la redazione finale è stata dell'altra fonte, che hanno
sono intervenuti, hanno lasciato una parte, ma hanno cambiato, secondo di nuovo quello che dice Fno e anche Migro, hanno intervenuto in tutta la parte. Quindi chiaramente lasciando forse appunto questa ambiguità è interessante. Esatto, certe volte
verrà, e poi lui mollerà e i sacerdoti verseranno il sangue. Sembra quasi che sia una parte fatta dall'offerente e il sacerdote solo versamento
versandosi. Ma nel libro di Bamidbar, nella vacca rossa, viene detto anche là che anche una cosa viene vista abbastanza strana dai Chachamim più tardi, che ha questo è già un sacrificio in sé molto, molto strano, viene fatto presente di una mucca, e quindi femmina e non maschio, viene fatto il sacrificio fuori dal campamento, è un zar possesso, zar, quindi un estraneo fa il korban, cosa che appunto quasi non esiste, che c'è una partecipazione del popolo, sì, ma che proprio un zar fa il korban. Esiste solo, e questo è interessante sicuramente, questa è una delle espressioni più che riflette la scuola, la seconda scuola della Kedushah, il Korban Pesach. Korban Pesach è un Korban, ma chi è che lo fa? Fanno un capifamiglia. Quindi ogni capofamiglia diventa Kohen per un giorno, cioè, si uniscono le famiglie assieme e fanno questo Korban. Vanno al Tempio, viene fatto, non viene fatto in casa, viene fatto, chi sta a Yerushalayim? Va al Tempio, fa la Shechita e poi lo mangiano assieme alle famiglie. Quindi il concetto che ogni persona diventa Kohen. Quindi sì, esiste questo concetto, e con Pesach viene portato al massimo questo concetto di democratizzazione del sacerdozio e della cravatta korbanot. Se vogliamo poi anche più tardi, nel Talmud, quando con la distruzione del Tempio si pensa come poter riuscire a creare quasi a inventarsi una nuova maniera di culto, un nuovo non legato alla vodata corbanota e al lavoro di sacrificare, che è la preghiera. E nel Talmud c'è questa disputa interessante, Tfilot keneged tmidim nitnu o keneged avot nitnu, che vuol dire? I tmidim, i korbanot, i sacrifici sono stati emessi in quanto sono legati alla vodat dei sacrifici, nel senso esisteva il sacrificio della mattina, il sacrificio del pomeriggio, e poi non esisteva un sacrificio della sera, ma era quello del pomeriggio che rimaneva tutta la notte. Quindi Tfilat Arvit è la terza preghiera. Anche Rambam, Maimonide, dice appunto che non è obbligatoria, è facoltativa, perché rispecchia appunto uno dei sacrifici del pomeriggio che rimaneva nel fuoco tutta la notte. Poi c'è il Korban Musaf di Shabbat o nel capo del mese. Quindi il Talmud parla espressamente che esiste una tramutazione tra il lavoro sacrificale alla preghiera, mentre esiste, c'è un machlok, una disputa rabbinica nello stesso testo del Talmud, nel Sefer Berachot, che viene detto appunto no, i korbanot sono stati, le preghiere sono state immesse dai nostri padri. Nel senso, Avram, conoscete questo testo? Avram ha sviluppato la preghiera della mattina, perché c'è scritto Vaishkema Avram Baboker, si alzò in mattina, e la Makom Asher Amad Shama, che è già molto interessante e capire qual è la situazione della preghiera di Abramo. Non è che si alza per andare a sacrificare Isacco, e quando sta davanti e vede davanti a lui la distruzione di Sodoma e Gomorra, che lui prega a Dio perché non discute con Dio perché non venga distrutto, che non distrugga il giusto insieme al non giusto. La seconda preghiera è Isacco che ויצא יצחק לסוח בשדה, איזק אושי נלקמבו לסוח, הוא דירה סוח, אין סוח אלא שיחה, אין שיחה אלא תפילה, ונריבורטדון בארצו, נמוניקון שם בתהילים. תפילה לעני כי עטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. תפילה לעני כי עטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. שיחו, quindi è una preghiera, viene visto, viene portato appunto dal libro dei Salmi, che Sicha en Sicha è la Tfilah, e la terza è la preghiera di Giacobbe, Vaifga Bamakom, Vainen Cham, Kiba Hashemesh, colpì in quel posto e si addormentò perché era venuto il sole, quindi quando Giacobbe scappa da a casa sua, Vaifga en Pgia e la Tfilah. Pghia, anche questo è interessantissimo, vuol dire che la tfilà è una specie di pghia, di fgoa. È come se fosse una. Dalla parte vuol dire incontro, di fgoa, come di fgoa, ma vuol dire anche di fgoa,
colpire.
E viene riportato un verso, se non sbaglio, di io, da ta al tifgabi al. Tarine Trinatil, non mi ricordo esattamente la citazione, ma comunque viene portato un altro testo da Torah che appunto dice che la parola Ghia è legata alla Tfilah. Anche nel vocabolario ebraico Ghia, che vuol dire Tfilah anche. Quindi ancora nel Talmud esiste appunto questa ambivalenza di vedute teologiche. Da una parte la Tfilah è una continuazione lineare dei korbanot, dei sacrifici, mentre per un altro concetto invece è qualcosa di molto più personale, la tefilà è un'espressione, è una rivoluzione personale, è un legame personale con la divinità, che sono dei singoli, dei padri che hanno sviluppato questo legame personale con Dio e ci hanno guidato, diciamo, a una particolare maniera di pregare Dio, legata, anche questo interessante, alla vita, a quello che gli succede, quello che gli è successo nella vita o nei vari momenti di incontro che hanno avuto con la divinità. Questo anche è interessante, che secondo me può anche essere che riflette queste due tipi di mentalità religiose espresse nelle due varie scuole dei sacerdoti. Adesso se vogliamo lasciare un attimo puoi riprendere in caso, capire di cosa si occupa il libro di Vaikra in generale. Allora, abbiamo detto dall'inizio che il libro di Vaikra viene definito come la Torah dei Kohanim, nel senso è come manuali interni per i Kohanim, e più tardi viene vista anche come la Torah dei Kohanim per il popolo. E nella parasha di Vaikra appunto si parla prima dei vari tipi di sacrifici, ciò che venivano potuti fare, che si potevano fare, vengono definite gli animali che possono essere sacrificati, il loro stato di salute, che possono essere, il loro genere, se sono maschio o femmina, l'età, e poi gli altri korbanot sono korbanot di vegetali, dopo semolino in generale, o olio, o vino. E tutti devono essere in maniera molto pura, cioè shemen, mashe, lamaor, e il vario fermo. Appunto, come dicevate appunto prima, la Yoledet, Corbana Yoledet, che ha la partoriente, che porta un sacrificio, vorrà Shnebne Yonah, e se non ce n'ha deve portare al minimo un semolino, che è riconsiderato dal punto di vista economico più basso, ovviamente. E un'altra cosa affascinante e interessante è che i Kohanim hanno anche altri compiti, oltre il compito del culto dei sacrifici. Vengono da una parte considerati come quasi dei terapeuti o dei medici, diciamo, se si può così dire, nel senso loro esiste tutta una varie, una diciamo una semiotica del corpo, in cui i Quanim potevano leggere il corpo della persona malata che veniva di fronte a loro e potevano distinguere questi vari segni e capire se la malattia era incominciata, se la lebbra in generale era incominciata o si stava già dilaguando, e quale tipo di rimedi dovevano usare. In generale il rimedio era appunto le abluzioni o il distacco dall'uscita dal Mahane. In genere il concetto della lebbra è un concetto interessante, perché non è chiaro necessariamente che sia la lebbra, è stato tradotto chiaramente come lebbra, ma non conosciamo lebbra di case o di vestiti, quindi è difficile capire che tipo di malattia è una malattia sacrale. Io ho una cugina a Roma, ha fatto una tesi con i Damali, se avete conosciuto in Italia, conoscete i Damali, era anche legato agli ambienti cattolici, insegnava all'Università di Roma, un'antropologa, e ha fatto la tesi sul concetto appunto di Tzaraat, di capire questa malattia sacrale, la Tzaraat, sia nella Torah sia nel Talmud, che appunto è difficile pensare che sia una malattia del corpo e basta, è adito a delle riflessioni interessanti del legame tra il comportamento e la malattia, se esiste un legame tra comportamento etico e malattia o no, o se non si capisce dal libro di Vaikra se il Metzorah ha compiuto anche una diciamo ha delle colpe etiche o morali, ha delle mancanze sacrificate. Quello che è interessante è che più tardi nel libro di Midbar di Varim viene sì considerata, probabilmente dall'altro concetto della scuola dei Kohanim, la sarà come una malattia della malalingua. Ken mezzora mozzi shemra, dicono i Chachamim. Mezzora mozzi shemra, che fa maldicenza. Quindi è riportato l'esempio di Miriam che parla a Aaron, insieme a Aaron parla contro Mosè, e appunto e diventa Mezzorat Kashele, e là Mosè si esprime con la preghiera più bella che sia stata mai scritta, in cinque parole: El na refa na la, Dio prego cura me, El na refa na la. Cinque parole che hanno molto toccanti, che hanno avuto anche esito, e quindi sì, esiste sicuramente nel Talmud e più tardi un legame molto chiaro tra malattia, soltanto Tzaraat con delle mancanze morali o delle colpe etiche legate al livello sociale. E, mentre qua nel libro di Vaikra non sembra così. Non sembra più una malattia sì sacrale legata più all'impurità. E quindi c'è una necessità di purificarsi, questo è il rimedio principale, la purificazione attraverso l'abluzione o l'esclusione o il tempo che deve passare. Uno dei concetti fondamentali in cui viene espresso in tutto il libro del Vaikra è il concetto di Kdusha. Concetto di santità, sacralità, preferisco usare la parola ebraica di Kadosh. Kadosh, Kadoshim kiyuki Kadosh ani Adonai Elohechem. Che voi siate sacri perché io sia sacro. E anche questo rispecchia l'approccio della seconda scuola della Kedusha, nel senso, il concetto di imitatio Dei. Nel senso, come Dio è sacro, anche voi dovete essere sacri. Che è una novità. Perché è una novità legata non a un'elite di Kohanim, ma è un allargamento, Kedoshim Tiu, Atem, Kol Am Israel, Tiu Kedoshim, e la novità appunto, l'ama, perché deve essere Kedoshim? Poiché io sono sacro. E il fatto della sacralità divina impone una serie di atteggiamenti o una serie di obblighi e di mitzvot che possono aiutare l'individuo, la personalità a arrivare a questo, a questa sacralità. Quindi vengono espresse non solo restrizioni o regole legate all'ambito del tabernacolo, ma si entra dentro la famiglia, quindi appunto ci sono delle unioni che vengono vietate dentro la famiglia stessa, cosa che per esempio nell'antico Egitto non esisteva, è fatto anche legami di matrimoni endogamici, non c'erano assolutamente problemi. Quindi è una novità abbastanza della Torah, che è molto interessante, che la parasha legata appunto ai divieti di unione tra le persone vicine, e non solo vicine, ma anche legate, per esempio, non solo legami diciamo carnali, ma anche legami, per esempio, legati anche a, diciamo, al matrimonio, appunto, non solo dire secondo i cognati e figlie della tua seconda moglie, che non esiste un legame di sangue, ma esiste appunto un divieto della Torah, che è una novità che non esisteva prima. Quindi è un cercare di creare un concetto anche di famiglia differente da quello che era concepito prima.
Diceva che la parasha è interessante, per la parasha legata.
Sì, è questa parasha dei divieti, dei divieti di unione differente, viene letta ogni anno, come si dice, l'Opa Chovero Eter di Yom HaKippurim. Nella lettura della mattina del giorno di Kippur viene letta la parasha dell'unione, dei divieti di unione. Anche viene letta dei figli di Aaron che entrano senza permesso dentro, ne parlerò anche di quello. È interessante perché che legame c'entra, perché non si legge, perché non hanno trovato dei testi migliori da leggere con tutta la Torah, perché c'è varie ragioni. C'è chi dice appunto, una spiegazione mi sembra interessante, cioè questa è una delle cose in cui l'uomo più facilmente non fa, come si dice,
facilmente
trasgredisce, nel senso è attratto da, appunto, da, dopo Freud, quello possiamo capire molto chiaramente, è attratto da legami o attrazioni con donne che per lui proibite, e quindi è importante nel giorno dell'espiazione più che altro capire quale, diciamo, avot c'è con la Hatarim, qual è il padre di tutti i peccati, e avere rapporti sessuali e non nell'ambito della famiglia, no? E quindi questa è una delle spiegazioni. E appunto dicevo, entrando nella famiglia.
Scusa, una domanda.
Che?
Un po' così magari, ma adesso da quello che dicevi. Per me è interessante questo di vedere anche le unioni, no? Proibite, come una espressione della Kedushah, cioè della santità,
certo.
Implica separazione della divinità.
Esatto.
È interessante vedere però che legame ci può essere tra, no, la sfera della separazione e... Perché la separazione tra i consanguini e poi tra...
Perché il concetto di santità o di Kedusha, così mi viene spiegato anche nel Midrash Torah Tukoni, e Rashi lo riprende poi, è Mazi Kadosh Ze Prushim Piu, Prushim. Prushim vuol dire siate distaccati, distaccatevi da. Quindi la Kedusha è legata a una separazione. Attraverso la separazione io creo un concetto di santità. Questo secondo me è interessante anche cercarlo di capire nell'ambito di Levinas, Emanuele Levinas, che parla appunto di rispettare l'altro e di non vedere nell'altro il volto di Dio e l'infinito, la totalità e l'infinito, e quindi il fatto di unione, diciamo, questo l'abbraccio è come un'esclusione, è come un annullamento dell'altro. Quindi l'Evinascolo, appunto, di stare uno di fronte all'altro vuol dire uno rispetta l'alterità dell'altro e non cerca di l'enaches, come si dice,
di
possedere l'altro, ma gli sta vicino, ma mantiene questo distacco, che non è un distacco di freddezza, non è un distacco di mancanza di empatia, ma al contrario, è un rispetto dell'infinito che esiste nell'altro. Quindi il concetto di Kedushah appunto dà questo senso di demarcazione tra te e un'altra persona. E ci sono altre espressioni, diciamo, mistiche anche invece che vogliono dire io mi annullo con te, come anche tra l'amato e l'amore, o il mistico con Dio, ma invece secondo me è quello che esprime Levinas è molto interessante, perché parla appunto di concetto di limite, quindi tu no, anche se vuoi unirti all'altro è una cosa positiva, ma devi mantenere l'altro, perché l'altro è un mondo a sé, quindi devi cercare di mantenere questa minima distanza che crea il rapporto di sacralità. Questo è interessante, ne visto anche, parlavo prima della Roma, del tabernacolo dentro la Roma Edut, come si chiama? L'arca dell'alleanza, che Mosè sentiva la voce di Dio non dalla bocca dei cruvini, ma tra di loro. In senso, Vayashomer kol Elohim medaber mi ben akruvim vuol dire tra di loro, vuol dire che il concetto di Kedushah, di santità, o la voce di Dio si sente nello spazio tra uno e l'altro, lo spazio tra un uomo e un altro uomo, o quello che è, e non l'annullamento di due persone, ma proprio in questo spazio, che è uno spazio molto, con una tensione molto forte, viene annunciata la voce divina, secondo quello che viene espresso nel libro di Vaikra e anche nel Benibà.
Quindi c'è il fatto di entrare nella sfera di Dio, per così dire, e allontanarsi dalla sfera del mondo. Questo senso di separazione che si diceva non ha niente a che fare con questo.
Esiste questo nella scuola nella prima scuola dei Kohanim, appunto esiste questa separazione dei Kohanim, quindi ci sono persino città solo dei Kohanim che vivevano dentro tra di loro. Si ricorda la storia di David che ha fatto distruggere Nov, Ira Kohanim, e esisteva, erano legate a, chiaramente si sposavano tutti, però erano legate a nuclei familiari, come quello di Aaron e Nadav Avihu e gli altri famigli. E quindi esisteva questo concetto di stacco dal popolo. Per esempio, più che altro viene espresso per il Kohen Gadol. Il Kohen Gadol non può uscire dal Mikdash. Il Kohen è l'unico, tutti gli altri Kohanim possono. Il Kohen Gadol ha una restrizione, il grande sacerdote ha una grande restrizione, non può uscire dal Mikdash, non può sposarsi con una donna vergine, mentre Kohanim esiste una seconda restrizione, cioè possono sposarsi donne del popolo di Israele, ma però che non sono né divorziate né che sono entrate a far parte, non sono Gerot, non sono a far parte del popolo ebraico, o che non sono state sposate prima. Non esistono vari gradi di isolazione, il livello più alto sicuramente è quello del Kohen Gadol, ma non è un esempio, diciamo. E se da una parte, appunto, se la Keunah, il sacerdote, l'idea del sacerdote è una, non può diventare un modello o un ideale, secondo quello che io capisco qua, per tutto il popolo, perché Kohen ci si nasce. Non è una scelta, quello che mi ha espresso nel libro di Kra. Ma per questo l'idea di Mamlechet Kohanim Kohen Kadosh viene portato a livello, diciamo, filosofico, spirituale, come ideale per il popolo, ma non legato a una nascita che una, ma più come una scelta di vivere in maniera sacra, in maniera santa, attraverso un santificare prima di tutto l'unione della famiglia e santificare i tuoi legami con l'altro sesso. Un altro è un'altra cosa importante appunto è quello che il mangiare, quindi il livello e le diete alimentari sono fondamentali, perché non legate assolutamente all'ambito della salute, non salute, queste sono discussioni che non hanno più senso. Già Barbanel diceva, se è vero che il khazir o il porco fa male alla salute, come mai vediamo tra i goi gente molto forte, è sana, è sanissima, quindi sì, diciamo, grasso non va bene per i paesi caldi, però insomma, diciamo più, e quindi il concetto della dieta alimentare è tutto ciò che fa parte, appunto, un allargamento della sfera della sacralità, non solo all'ambito delle idee, non solo all'ambito della fede, ma a tutto l'ambito delle componenti fondamentali della tua vita. Quindi, a partire da come nasci, a partire da cosa mangi, a partire con chi ti puoi sposare, con chi non ti puoi sposare, a partire delle abluzioni che puoi fare o che non puoi fare, e a partire dai korbanot che tu puoi portare. Quindi esiste tutta una serie di cerchi che segnano tutto il corso della tua vita, dalle cose appunto di tutti i giorni. Quello che diciamo oggi nell'ebraismo moderno viene visto come una rivoluzione del hassidismo, che è appunto del Baal Shem Tov, se avete sentito, no? Che appunto diceva, sì, il Baal Shem Tov appunto parla dell'amore di Dio non solo legato allo studio della Torah o alla preghiera dentro la sinagoga, ma al contrario, ma uscire fuori per strada, e ogni atto che tu fai, bellissima storia che il Hassid che arriva davanti al Baal Shem Tov, lui vai da Baal Shem Tov che ti insegnerà delle Torot altissime, e lui l'unica cosa che ha visto era come Baal Shem Tov si legava la scarpa. E quando racconto, non ho capito niente, sono stato a Baal Shem Tov, non mi ha detto una parola, tutto il tempo è stato là a trascicarsi con l'accio della scarpa. E quando dico questo, è là, quando lui legava la scarpa, legava la sua anima, non mi ricordo la storia, nel senso che l'ambito della santità non è più legato a quello che si pensava prima, diciamo, durante diciamo, la storia ebraica, all'ambito della preghiera, all'ambito dello studio della Torah, ma nella vita comune di tutti i giorni, e là va cercato la sacralità. Quindi esiste il concetto nuovo nel hassidismo che si parla avodab gashmiut. A differenza di avodab ruchaniut, il lavoro spirituale o il lavoro
nelle cose concrete.
Avodab gashmiut, quello che diceva il Baal Shem Tov, il hassidismo in generale, che secondo me si rifà un po' a quello che è questa differenza che ho cercato di parlare prima, nel senso che anche come parli a una persona, anche come ti vesti, anche come cammini, rappresenta una possibilità di incontro tra te e la divinità. Se sei in attitudine meditativa e tu leghi la tua vita di tutti i giorni, ogni atto che hai e vedi davanti, come dico con i Hasidim, quello che dice David Melech, dalli fine a mia Taumet, sappi di fronte a chi stai, non solo quando entri dentro il tempio, ma sempre, o Shiviti Hashem, le Negedit Tamid, ho messo il nome di Dio davanti a me sempre, in ogni atto, in ogni istante, quando mi alzo, quando vado a dormire, quando cammino, quando lavoro, quando faccio un lavoro semplice o quando faccio la preghiera. Chiaramente esistono livelli differenti di intensità di Gilui,
di rivelazione,
e a differenza se fai un lavoro, se chiaramente attraverso lo studio della Torah, attraverso la tefilà, sono delle molto più alte di cui puoi arrivare, ma non è detto che esiste tutto il resto, sia un ambito diciamo neutrale dal punto di vista di incontro tra l'uomo e la divinità. E questo mi sembra importante dire. Ritornando al libro di Vaikra, e il racconto tragico della morte dei figli di Aaron, che anche quello viene letto durante Yom Kippurim, che ha dato adito a centinaia di interpretazioni perché sono morti. Quello che viene spiegato in maniera, diciamo, a partire dal concetto della prima scuola della Kedushah, Torah Kohanim, è che tutto il lavoro dei Kohanim deve essere molto preciso, e se non esiste, e se non si è fatta una in un culto espressamente fatto secondo gli ordini precisi e secondo le regole precise, ci sono possono essere degli incidenti. Quindi l'esempio dei Nadav e Abihu che muoiono, che portano un Esh Zara, un fuoco strano che non è stato comandato, quello che viene visto dal punto di vista della Torah Kohanim è perché non è stato comandato, hanno fatto qualcosa al di là della regola. Quindi l'importanza per la prima parte del libro di Vaikra, come dicevo prima, della regola del lavoro dei Kohanim, del sacrificio, che deve essere esatto, meduyak, e quindi non come gli va, uno entra quando gli pare, ma esiste tutta una regola che, se non viene rispettata, possono esserci appunto degli assonot, delle conseguenze molto, molto disastrose e tristi. E questo appunto rispecchia un concetto molto, diciamo, molto rigoroso della regola di tutto il culto dei sacerdoti. E un'altra cosa interessante di distinzione tra la prima scuola della Kedushah e la seconda scuola della Kedushah è il nome di Dio. E la prima scuola della Kedushah parla del concetto di Adonai, Yod Evav Ei, mentre che appunto si parla quasi espressamente nella prima scuola della Kedushah di Adonai, Yod Evav Ei, mentre nella seconda scuola della Kedushah si parla invece di Elohim, perché Elohim rappresenta più un concetto di divinità più vicino al mondo, più vicino all'uomo, più vicino alla popolazione. In caso vengono usati tutti e due, Adonai Elohim, ma mentre nella prima parte viene usata quasi espressamente la parola Yod Evav Ei, che rappresenta appunto il mistero tremendo, la divinità, il luminoso, un concetto di divinità trascendente completamente, che si adatta appunto a questo concetto di rigoroso, di regola dei sacerdoti, che hanno questo concetto di divinità quasi staccato dal mondo, che non ha un legame col mondo se non attraverso la vodà dei Kohanim. Mentre appunto la seconda scuola riporta il concetto di divinità con espressioni quasi più antropomorfiche, con una divinità, diciamo, più vicina all'uomo, anche più comprensibile, diciamo, all'uomo, che certe volte anche in maniera, diciamo, quasi infantile, appunto, se fate così vi farò così, se non fate così, se hai rubato la merenda, allora no, ti do la punizione, non vai a giocare, senza, quasi in maniera infantile può essere letta quest'altra concezione. D'altra parte c'è appunto questa volontà di dare un attimo di luce a questo mistero, così, di questo Adonai chiuso dentro se stesso, che solo Moshe poteva avere un legame diretto con lui, mentre secondo la seconda scuola anche l'evento del Sinai è tutto il popolo partecipa, Michotev Zima, Amshuelamain, dalle persone più semplici alle persone più, diciamo, sofisticate, tutti hanno ricevuto e tutti hanno parlato con Dio, a differenza da invece solo Mosè parla con Dio, e poi Mosè è da tramite al popolo. Questa è una differenza molto importante tra questi due approcci. Andando avanti, riportando il compito dei Kohanim, abbiamo detto appunto di ordine sacrificare quella regola e poi il, come diciamo, terapeuti, o più che altro non terapeuti, come una torata a Simanim, una segnologia di riconoscere nel corpo i vari stati della malattia, e probabilmente erano anche legati al giudizio, a giudicare le persone. anche una cosa che avevano una funzione dei Kohanim, che poi invece è stata passata ai Skenim e poi ai Chachamim, diciamo, a chi erano i giudici, diciamo, chi è che doveva giudicare nelle varie situazioni, erano i Kohanim. Ok, poi andando avanti nel libro della, esiste anche una, appunto, Nefesh Tehta, diciamo, Koler Ana, Eizamidam, Nefesh, e un'altra cosa interessante è tutto il legame con le feste, lo Shabbat e le feste. Lo Shabbat, appunto, viene visto come giorno, come Moed anche, e le feste, appunto, nella prima scuola della Kedushà vengono viste senza nessun legame con quello che succede all'uomo o all'agricoltore, le feste non legate assolutamente al ciclo dell'agricoltura, ma aventi come scopo appunto dare varie il legame che esiste tra la divinità e il popolo ebraico, mentre con la seconda scuola della Kedushà si vede invece un cercare di legare le varie feste, Pesach, Shavuot, Sukkot, ai vari stadi della vita agricola del popolo. Questa è una cosa importante, quindi vengono ripetute varie volte le varie feste, e con differenti, che adesso non sto a entrare. Yom Mashmini, che si parla appunto dell'inaugurazione del Tempio e del fuoco che esce fuori davanti al popolo di nuovo. Il fuoco che esce fuori della. Qua appunto abbiamo detto delle diete alimentari, sia degli animali e sia dei volatili. Una cosa interessante è che non vengono scelti animali predatori, ma solo animali che, diciamo, fanno parte del contesto agricolo vicine, anche tra gli uccelli, sono solo gli uccelli vicini all'uomo, diciamo, che sono più a terra, vengono considerati animali permessi. E c'è anche l'esempio che Dio dà le quaglie al popolo ebraico quando sono nel deserto, le colombe che vengono, e poi c'è tutta la lista di tutti gli animali che non vengono, che sono proibiti. E mentre per gli animali esistono la legge che devono essere, appunto, devono avere lo zoccolo fesso e devono essere ruminanti, cioè, devono avere tutte e due queste due requisiti per poter essere kasherim. E riguardo una parola riguardo al maiale, o come dice? Maiale. E non esiste un divieto particolare nella Torah, nel senso, viene ricordato, ma viene ricordato anche l'arnevet, la lepra, o diciamo il cavallo, il fatto di questa paura, diciamo, è probabilmente molto più tarda, durante tutto i testi anche più tardi, nei testi più tardi della Bibbia non viene ricordato un divieto particolare per il maiale. Ma probabilmente il legame, diciamo, diventato simbolo di maiale è legato al periodo delle varie storie legate all'obbligo di mangiare il maiale, altrimenti venivano uccisi, per esempio a Cannale, a Sottifiglia, appunto viene visto nel periodo Seleuco, che è diventato come un simbolo di rivolta contro il paganesimo, il fatto di non mangiare maiale. Ma durante tutta la Bibbia non viene ricordato in maniera particolare il maiale. cosa invece appunto che sia, sia ancora oggi ed è considerata, mi ricordo quando ero a Roma, per gli ebrei romani, non per la mia famiglia, perché la mia famiglia, mio nonno era rabbino, quindi a casa nostra mangiavamo sempre kasher, ma per gli ebrei di Roma mangiare kasher vuol dire non mangiare maiale. Quindi ricordo quando ero bambino, andavo a casa con i compleanni, c'erano i panini, ma è kasher, come no? È bresaola, è kasher. È bresaola, è kasher. Quindi non è stato assolutamente né shachtar, dice.
Non ha
sposato la shachtar. La maceritazione rituale, non è stato levato il sangue, non è stato controllato i vari membri dentro che non erano malati, non è stato messo sotto il sale, che sono dei divieti particolari, appunto espresso molto nel Levitico, ma che già si rifà dopo l'assassinio di Caino e Abele, che di non mangiare il sangue, la proibizione del sangue, perché il sangue contiene il principio vitale, quindi la nefesh, inizia il dano, quindi il divieto di mangiare il sangue, perché appartiene espressamente a Dio. Quindi nei korbanot, il lavoro principale del korbano è solo la shechita, più che altro prendere il sangue e spargerlo intorno ai vari kranot hamizbeach, alla mizbeach, all'altare. E appunto il sangue è un tabù che ci ricordiamo anche della paradumà che ho ricordato prima, anche è una cos'è la paradumà? La paradumà è tutto è tutta una specie di atto che attraverso questa vacca rossa viene bruciata insieme al Ezol, Erez ve Ezol, l'Istofo e l'Erez, il cedro, venivano bruciati insieme e la polvere veniva usata, la cenere veniva usata per purificare dall'impurità della morte. Perché anche secondo il libro di Vaikra esprime in maniera molto chiara che una delle impurità più grosse è la morte, è il contatto con la morte. Poi il contatto con la morte, se noi stiamo dentro una stessa tenda o un stesso tetto, c'è un morto dentro, chiunque sta sotto questo tetto viene impuro, viene reso impuro, che è una situazione che deve essere diciamo passata attraverso questa purificazione con la cenere della vacca rossa. Se una persona non veniva purificata questa impurità, che è la impurità più grossa, non poteva entrare nel tempio, per esempio. Non bastava a fare l'abluzione, non so se avete visto intorno a tutta la didattica, ci sono queste scavi, che sono questi mikveot, sono questi bagni rituali di tutti quelli che venivano a Gerusalemme nel pellegrinaggio e si dovevano essere tvuleion, nel senso dovevano, lo stesso giorno dovevano fare l'abluzione per poter entrare nella parte sacra del tempio.
Però forse è importante far notare un punto che da valutare, cioè che la impurità non implica un giudizio negativo.
No.
Cioè non è che come poi nella vita eccetera, non è che quella donna impura non è cattiva, come dire, o in una situazione
esatto,
di tabù.
No.
Tabù nel senso sì, ma non nel senso di una sorta
no, esatto, giusto che hai detto questa cosa qua.
Cioè il morto non.
No, infatti è
innocentissimo il fatto
sì,
che è morto, diciamo,
è una situazione spirituale, diciamo, appunto, come probabilmente la zarate è una malattia spirituale, non è una, che forse ha un'espressione anche, diciamo, corporea, ma l'impurità o la tumà è una situazione transitoria, nel senso non è una persona è tumà per sempre, ma è una situazione transitoria finché non passa questo stadio attraverso la purificazione o con la cenere della vacca rossa o con le varie abluzioni. Una cosa interessante anche per esempio perché la morte portava impurità, diciamo, chiunque andava, i soldati andava a combattere durante il periodo, quando tornavano dentro dovevano fare l'abluzione, perché avevano avuto un legame con la morte, quindi diventavano impuri. E quindi è interessante questa situazione, questo stadio, che è uno stadio spirituale, in cui si crea come una specie di barriera intorno a te che non ti dà la possibilità di entrare dentro la Kedushah. E se tu, nonostante la tua impurità, entri dentro la Kedushah, si possono creare una specie di, diciamo, di incidenti, come appunto sono successi con Nadav Avihu, che è una delle spiegazioni che non si erano purificati, Esh Zara. Chiaramente poi più tardi sì, viene vista il concetto di tumà o di impurità come qualcosa legato anche all'ambito morale. Questo secondo me è più legato ai profeti, che fanno appunto, creano questo link, questo legame tra l'impurità l'impurità morale, esatto, c'è un'identificazione tra impurità morale e impurità rituale. Appunto, diciamo, della vacca rossa, appunto, questo che è interessante in sé è che chiunque si occupa della vacca rossa, nel senso di per preparare questa cenere che poi purificherà, la persona stessa diventa impura. Chi prepara questo muscolio qua, la persona stessa diventa impura, invece questa cenere qua invece dovrebbe portare alla purità. Quindi
purifica
i puri e rende impuri i puri, esatto. Quindi viene vista il concetto, appunto, sono studiati molto questi esempi, per esempio sono altri tipi di esempi quasi incomprensibili da livello, diciamo, logico, come per esempio c'è un divieto che viene riportato nel libro di Vaikra, anche negli abiti, di mischiare il lino con la lana. Si chiama Sharkness, come c'è un divieto di fare impianti agricoli, mettere il chor, fare andare nella stessa ratre il toro e l'asino, anche questo viene considerato un miscuglio, quindi un qualcosa che attenta alla sacralità. E questo è un altro esempio, mentre da una parte esiste questo divieto qua del mischiare il lino e la rana, mentre negli tzitziot, nel talet, no? Che hanno le varie frange, no? Lekermes, che è scritto, per esempio, è vietato che un uomo si sposi, che una persona si sposi con la moglie del fratello, però quando muore e non ha figli, è una mitzvah che si sposi con la moglie del fratello, se non ho avuto figli. Quindi un'altra, c'è un midrash molto bello che dice Achakma veire chokami mei, mise omer, esese Shlomo Amelech, Salomone il re dice Achakma veire chokami mei, è un verso del Mishlei, che dice sebbene io ho pensato con molta saggezza, mi rimane lontana questa cosa qua. Che cos'è? Il Midrash dice, perché della Bibbia si dice, Psiktara Kana, dice, è la vacca rossa, è lo tzitzit, è l'ibum, l'uomo che si sposa con una donna, che verità, con il levirato, appunto. E queste sono cose incomprensibili, però, che Dio ha detto che sono gzerot. Gzerot sono considerate nella Torah, sono le mitzvot che sono incomprensibili, che non hanno una spiegazione logica, o hanno un corso logico che si può comprendere. Questi appunto sono gli esempi che vengono riportati. E una cosa, uno dei capitoli più belli per me, sono anche delle vite, chiaramente il Vaikra Yutet, il 19, verso il capitolo 19. è la parte, diciamo, più, che si esprime la parte più bella, più etica e ancora oggi molto valida, e della che lo senti etica doscia mia domani lo echè. Se leggiamo un po', andiamo a leggere qualche verso. Il Signore parlò a Mosè dicendo così: parla a tutta la collettività dei figli di Israele e dirai loro: santi dovete essere, perché santo sono io, il Signore vostro Dio. Ognuno tema sua madre e suo padre ed osservi i miei sabati, dei quali il legame con i 10 comandamenti, vengono ricordati durante tutto questo capitolo, come una specie di condensa dei 10 comandamenti. Io sono il Signore vostro Dio, non rivolgetevi agli idoli, non avrete altri dio fuori di me, di metallo, cosa non fate, io sono il Signore vostro Dio. E quando offrite un sacrificio di shlamim al Signore, lo offrirete di vostra spontanea volontà. Qua c'è appunto la distinzione tra shlamim, korban, atamid, olah per esempio è il korban che viene consumato completamente. Lo offrirete di vostra volontà. Esso potrà essere mangiato nel giorno in cui avrete ucciso la vittima e nel successivo. E quel che ne avesse nel sasso fino al terzo giorno dovrà essere bruciato con il fuoco. Questo ricorda anche il Korban Pesach, che è vietato mantenere il Korban dopo la mezzanotte. Bisogna mangiarlo e poi quello che rimane bisogna bruciarlo. No? Si può, è considerato kadosh e quindi non può essere mantenuto quel giorno. No, è considerato pigul. Pigul è quello, è quello che rimane del sacrificio che non viene consumato, bisogna bruciarlo. Se verrà mangiato un altro giorno sarà considerato abominevole. Abominevole viene introdotto come pigur, non verrà gradito, e chi ne avrà mangiato porterà la conseguenza del suo peccato, perché avrà profanato ciò che è sacro al Signore. Quella persona, e questa è un'altra cosa nuova che voglio dire adesso, e quella persona verrà rescisa dal suo popolo. Questa è anche una novità del Sefer Vaikra, il fatto della pena, quello che viene chiamato, diciamo, forse pena capitale o karet viene dalla parola lichrot, come un albero che viene tagliato. Vuol dire venichretta annefesh aim mikerevamea, viene rescisa la sua anima in seno al suo popolo. È quello che viene definito dai chachamim più tardi mitat bidei shamai, la morte dal cielo, che viene dal cielo, a distinguerlo dalla mitat bidei betadin, che il betadin, nel senso il tribunale, può dare una pena capitale sempre varie colpe. Sono secondo vari tipi di, cioè vari tipi di esecuzione, c'è la tlia, se le fa erg vechenechen, mentre la colpa, ci sono varie colpe che sono legate, il tribunale, non, il tribunale umano non può fare niente, ma la persona riceverà il karet.
È interessante vedere quando c'è il karet e quando invece interviene il betin.
Per legame, appunto, per legame di tutto ciò che riguarda l'ambito, diciamo, sociale, il betin è il tribunale umano. Per ciò che riguarda invece delle mancanze legate all'ambito del culto, come il mangiare il chametz di Pesach, o, se non sbaglio, anche il brit milah, che non fa il brit milah, o il...
Però il shabbat...
Lo Shabbat mottumato, no, lo Shabbat, c'è l'esempio a Mekoshesh Etzin, c'è quell'esempio di quello che va a raccogliere gli arbusti di Shabbat, e Mosè non sapeva chiedere Dio, dice mottumato, come anche a Mekalè.
Cosa si intende esattamente per sarà eliminato il popolo?
Appunto, viene considerata il Chachamim mitat bidei shamai, la morte del attraverso il cielo, non viene spiegata anche mai. Nella Kabbalah più tardi si parla appunto di quasi una recinzione dell'anima, la sua anima, che non ha una possibilità, perché per ogni anima, anche l'anima più perfida, diciamo, ha una possibilità di redimersi attraverso, anche dopo 11 mesi, diciamo, viene detto, anche la persona più malvagia arriva nella Gan Eden. Quindi e questa è la ragione anche del culto in cui le persone recitano 11 mesi il Kaddish e non 12 mesi, perché anche la persona, diciamo, che non arriva dopo 11 mesi è arrivato nel Gan Eden, basta. Mentre esiste una un concetto di pena, di punizione che viene rescisa dall'albero della vita, nel senso viene vista nella Kabbalah come l'albero della vita, come Etz Haim, che esistono tutte le varie anime, da cui le anime derivano, quindi esiste il concetto di anime legate da un legame che perché provengono dallo stesso ramo, diciamo, no? Lo stesso Anafim, quindi esiste un legame di simpatia, non è un caso, potremmo dire, che voi vi siete legati a una stessa comunità, esiste qualche cosa da un punto di vista spirituale, non solo cosciente ma anche incosciente, che ha fatto sì che voi siete legati tra di voi. E sicuramente ogni comunità che fa un lavoro e spirituale sono legate, come le famiglie stesse, partendo da questo approccio cabalista, non è un caso che ci si legano delle persone, perché hanno un legame inconscio, diciamo, spirituale, che provengono dalla stessa Shoresh Neshama. Shoresh Neshama vuol dire dalla radice della stessa anima. Quindi è un concetto Shoresh Neshama, che esiste come questa visione dell'albero, un albero al contrario, che hanno le sue radici sopra e i rami sotto, e noi siamo, diciamo, proveniamo da questi rami. Però esistono vari tipi di Shoresh, varie di radici legate a vari tipi di persone. E quindi esiste questa punizione qua, che è una novità del libro di Vaikra.
Quindi non una punizione inflitta dall'uomo,
no,
ma una punizione che
dice. Sì, esatto. E qua, quello che dice qua, vediamo. Aspetta. Quando farete la mietitura nel vostro paese, non mieterete del tutto l'angolo del tuo campo. Questo tutte le, e anche qua appunto si esprime la preoccupazione per le persone che sono, hanno meno forza, i poveri, quindi dare le varie parti del tuo raccolto, o lasciare i vari angoli, no? Nel campo. Non raccoglierli e lasciarli per i poveri, Geri Atorve Almanà. E quando farete la mietitura nel vostro paese, non metterete del tutto l'angolo del tuo campo e non raccoglierete le spighe cadute. Nel senso, se io vado così e raccolgo una fila di spighe, quelle che non ho raccolto o quelle che mi cascano devono essere lasciate là. Ricordate il racconto di Ruth, che lei andava a raccogliere le spighe cadute, perché lei era durante la mietitura, e non raccimolerai la tua vigna così, e non raccoglierai chicchi caduti nella tua vigna, li lascerai al povero e allo straniero. Io sono il Signore vostro Dio, Ani Adonai Elohechem. Appunto, vedete qua il legame, non solo Adonai, ma Ani Adonai Elohechem. Secondo quello che diceva Knoll, appunto, l'unione del nome di Dio Elohechem rispecchia la visione della seconda scuola dei Kohanim, che è appunto una visione più vicina al popolo. Non rubate, non negate la verità, non mentite l'uno verso il suo prossimo, e non giurate il mio nome il falso, sì da profanare il nome del tuo Dio. Io sono il Signore, non opprimete il tuo prossimo, non rapire, non trattenere presso di te per tutta la notte, fino al mattino il compenso, questo è importante. Lotta Ashok Terecha, Lotti Gzol, Lotta Limpe Ulat Safir, Ithad Boker, quello che purtroppo succede ogni giorno, probabilmente ogni cosa è quello che il datore di lavoro non paga il vero compenso al suo operaio, ma trattiene il compenso per sé, mentre ne considera una delle grosse colpe, quello di non dare a all'operaio che ha lavorato, che tutto il giorno ha aspettato per il sole cadesse per ricevere il suo compenso, non è dato. Perché con tutte queste cose si erano contaminati i popoli che io scaccio davanti a voi. Questo appunto una cosa che non abbiamo parlato abbastanza, della terra anche sacra, la terra di Israele sacra, e quindi l'importanza di creare questo tipo di legame con chi vive dentro la terra, anche non solo il povero ebraico, anche con chi vive con te, tipo Gerv e Toshav, anche loro devono rispettare il sabato, anche loro devono rispettare le feste, chi vive dentro la terra, perché la terra ha una particolare qualità, non può sopportare chi commette iniquità o chi commette o chi si comporta in maniera non secondo il culto della santità. Quindi la terra è come espelle il popolo, e così appunto dice Ezechiel e Ezechiele e gli altri profeti che parlano al popolo di Israele: non vi siete comportati bene, non vi siete meritati la terra vi ha come espulso, vi ha vomitato fuori, perché la terra di Israele non può ha questa particolarità di vicinanza con Dio, che Dio ha scelto questa terra tra le altre terre, ha scelto il popolo ebraico tra gli altri popoli, ha scelto i Coanim dentro il popolo di Israele per creare questo tipo di legame particolare con la divinità, e ci sono appunto delle regole molto chiare legate all'ambito sociale, ai legami che si creano nel mondo del lavoro, nel mondo della famiglia e nel mondo del culto. Quindi questi tre ambiti, abbiamo detto nel mondo del lavoro, quindi le feste, il mondo del lavoro, il mondo della famiglia e il mondo del culto, e tutte e tre vanno rispettate affinché si possa svilupparsi in maniera corretta il legame con la divinità. La terra si era contaminata, come dice appunto verso 25, io avevo chiesto conto dei peccati compiuti su di essa e la terra aveva rigettato i suoi abitanti, quelli che erano venuti prima, quelli che c'erano prima, perché appunto tutto ciò, anche quando si parla delle leggi elementari, si dice non mangerete queste cose qua, perché tutte queste cose abominevoli si cibavano i popoli che erano prima di voi. Quindi non esiste appunto, non viene da una spiegazione razionale, diciamo, ma una spiegazione di culto, perché fa parte, non è che queste cose non vadano bene in se stesse, ma la separazione del povero ebraico con queste cose qua è la possibilità di sviluppare questa kedusha che abbiamo detto già dall'inizio, e questa separazione da certe cose permesse, nel senso sia nell'ambito dei cibi sia nell'ambito dei rapporti dentro la famiglia, non c'è un completo annullamento, ma esiste una regola che crea quel limite e che dice questa cosa è permessa, questa non è permessa, questa relazione è permessa, quest'altra relazione non è permessa. Non esiste una negazione assoluta della vita, non esiste una negazione assoluta del gioire dei frutti che Dio ha creato in questo mondo. Anzi, c'è un midrash molto bello che dice Atid Adam Latet et Adin al kol pri sheulo achal, ogni uomo dovrà dare giustizia, dovrà tenere conto per ogni frutto che non ha mangiato su questa terra. Nel senso, Dio ha creato vari tipi di frutta per te, per l'uomo, e tu li devi, nel senso, il concetto di non è perché li devi mangiare che devi sentire un altro sapore, è perché Dio ha creato un'altra cosa e tu attraverso il mangiare tu dici una benedizione, quindi crei questo legame tra ciò che ha creato Dio e ciò che è con te. Quindi tu sei lo shalia,
il messaggero
o l'inviato di Dio per creare il concetto di santità in questo mondo e santificare questo mondo, non annullare il mondo. Quindi attraverso le varie regole, attraverso la kedusha, si crea questo rapporto positivo con il mondo, che sicuramente rispecchia anche un concetto di moderazione, un concetto di legame armonico sia con i tuoi istinti e sia con tutto ciò che avviene nel mondo.
Ti vorrei chiedere una cosa.
No.
Infatti anche lui ho visto prima che voleva chiedere, ma adesso un attimo,
No, perché con l'italiano molte volte, perché se mi fermo dopo perdo il filo. Non sono molto abituato a parlare in italiano.
Va benissimo.
Dimmi.
No, è come se, diciamo, la cosa interessante era, da quello che tu dicevi, i cibi, diciamo, sono proibiti, in particolare perché erano i cibi di cui si cibavano gli abitanti che c'erano prima. Cioè, questo è interessante perché pone, diciamo, come una situazione di cambiamento, ma non è un cambiamento radicale di essenza. Cioè, la terra è sempre la stessa terra, prima ci stavano i popoli X, Y, poi dopo è diventata la terra che viene data a un popolo che prima era come gli altri e poi diventa diversa. Cioè, non è una cosa che per essenza in certo modo, o è una restituzione di quello che per essenza era destinato.
No, se vi ricordate, con quando Dio parla ad Abramo nel Brit Benedettarim, nel patto, fa il patto con Abramo, che mette gli animali, poi passa, dice, gli dice che ci sarà l'esilio di 400 anni, sembra, o 30, in Egitto, e poi gli ha spiegato perché, chi lo shalem avona e morì, perché non è ancora colmo la colpa degli emorei. Quindi anche gli emorei hanno avuto il diritto di stare in questo posto, però non si sono guadagnati il fatto di stare in questo corpo, anche se bene non hanno ricevuto la Torah. Si capisce da qua che anche loro dovevano comportarsi in una maniera etica, se non altro che dovevano rispettare la terra. Poi sono stati, come appunto il mio professore, questa terra specifica, questa terra Israele, no, la terra di Israele, questa, la terra di Israele ha questa specificità che appunto rigetta chi non si comporta in maniera, secondo Dio, non si capisce. Per gli emorei probabilmente era legata a un atteggiamento etico, e quindi si sa dei sacrifici umani o altri atteggiamenti, le varie prostituzione sacrale o vari altri tipi di cose che vengono viste in maniera molto negativa dalla Torah, e si capisce probabilmente anche per gli altri popoli, non solo il popolo ebraico. Mentre esistono il concetto, diceva Mitzvot Bnei Noah, che sì, esiste un concetto di sacralità e di rispetto alla divinità per gli altri popoli che non siano i popoli ebraici. Quindi non è che gli altri popoli sono abbandonati in caso di fallire da Dio, ma hanno un altro tipo di un'altra specie, un'altra Torah legata alla Shana Mitzvot Bnei Noah. E quindi è interessante che quello diceva il mio insegnante Leibovich, che per lui, appunto, secondo me lui rispecchiava molto il concetto della scuola kedusha della prima, in maniera molto dura. Cioè, lei ci dice, appunto, il concetto di sacralità è un concetto molto duro, quindi Dio ha dato la terra di Israele a Israele, ma Israele non si è comportata bene, l'ha data a un altro popolo, questo popolo è dato a un altro popolo, nel senso, è la terra di Israele, è per Israele solo se si comporta secondo la Torah. Se si comporta secondo i precetti scritti nella Torah, nell'interpretazione della Torah. E appunto diceva Israele, perché ricordando l'interpretazione di Rashi che porta Rabbi Shlomo Yitzchak nel primo verso della Genesi, dice Rabbi Shlomo Yitzchak, perché inizia la Torah dal libro di Bereshit e non inizia dal libro di Shemot, con la prima mitzvah, Chodesh Azeh Yelachem. Il primo mese sarà, quindi la prima mitzvah, che è il capo del mese, santificare il primo mese. Dice perché? Perché non vengono i popoli e dicano: voi avete rubato la terra di Israele, ma invece inizia la Torah con il libro della Genesi, dice Dio ha creato tutto il mondo e ha creato anche la terra di Israele, e lui decide a chi darla, se si comporta appunto secondo la Torah. E un'altra cosa interessante che ho studiato da lui, appunto, questo Kedoshim Tiu, c'è scritto nell'ebraico, ma daber avonai Moshe lemor daber kol adat b'nei Israel v'amartalem Kedoshim Tiu. Kedoshim Tiu, e questa, che vuol dire Tiu? Sarete, appunto, sarete un popolo di santo o kadosh. Quindi, come vi spiegava il mio professor Levo, ci diceva: voi sarete, è un ideale, non è che voi dovete considerarvi santi, non importa, puoi essere un criminale, ti comporti dalla mattina alla sera in maniera che li odia, e tutti pensano che solo perché sei nato ebreo sei santo. Non basta essere nato ebreo, ma devi comportarti secondo il precetto della Torah, devi creare la tua vita e farla diventare santa. Quindi è un ideale, che lo shintiu kikadosh, e non attem kdoshim. Attem kiyunam lechet kohanim vegoikadosh, voi sarete per me. Ma se non ci comportiamo in maniera sacra, non rispettiamo la Torah, sicuramente ci allontaniamo dall'ideale che la Torah parla. A differenza invece da molti approcci durante la storia ebraica, sono state molte filosofie che parlavano di una sacralità intrinseca diciamo, all'anima ebraica. Non importa se l'ebreo si comporta così, è sempre Yehudi o Kadosh.
Invece la terra ha una santità intrinseca. Da quello che ho capito.
La terra ha una santità intrinseca. Ah, no, non ha una santità. La terra ha un carattere che se non il popolo che li risiede non si comporta secondo la Torah, la terra rigetta il popolo. Ma perché è questa sacralità? Perché esistono delle mitzvot che non esistono nel Chutzlaret, per esempio tutte le varie precetti legati ai tre anni che un albero non si può cogliere il frutto, ma solo dal quarto anno, anche nel libro di Vaikra, o tutte le altre leggi legate all'agricoltura, diciamo, o dei doni che vengono fatti, sono solo legati alla terra di Israele. Quindi la terra sacra è perché esistono delle mitzvot particolari che non esistono per altre terre. Per esempio la Shnacinità, che adesso ci sta facendo problemi, che è l'anno sabbatico, quindi non si può raccogliere, in Israele ci sono varie discussioni legate a questa cosa qua, è solo legata alla terra di Israele, non è legata alla terra. Quindi la terra di Israele è anche a questi caratteri.
Gli
Emori non avevano questi precetti.
Come si può dire che erano in colpa?
Erano in colpa perché si comportavano in maniera abominevole secondo l'Eleano. Loro non avevano questo dovere di dover rispettare le mitzvot, ma dovevano rispettare un tipo di vita etico o secondo punto le scienze o delle norme, non l'hanno rispettato. Per il popolo ebraico esiste una maggiore richiesta, perché il legame del popolo ebraico con la terra di Israele è un legame intrinseco.
Ma è come dire che la terra di Israele ha una sorta di valore, per così dire, assoluto, per essenza, laddove invece il popolo ebraico ha un valore al Sinai, cioè su condizione, se si comporta in un certo modo, allora. Ma la terra sempre ha questa caratteristica, diciamo, selettiva.
No, perché la terra di Israele, appunto, è stata dall'inizio, qua, da Abramo, è stata vista come una terra promessa al popolo ebraico. Quindi Abramo, che riporta il concetto fondamentale, che l'uomo trova il suo ideale non nel luogo in cui è nato, a differenza da tutti gli altri popoli. Il francese trova il suo ideale nella terra francese, l'italiano nell'Italia, mentre il popolo ebraico l'ha trovata non dove è nato. Abramo trova la terra ideale non nel luogo in cui ha le radici, al contrario, nel posto dove taglia le sue radici con la terra, per legare un legame spirituale con la divinità nella terra di Israele. Con questo vorrei concludere.
No. Ci racconti un po' dei vari corbanot, la tartola,
sì, prego.
Fare queste domande, perché appunto è la parte che abbiamo fatto, e quindi chiediamo, io ho alcune domande, cose che ovviamente riflettono la mia formazione cristiana, sono domande che forse, diciamo, che riflettono, che mi propongono questi problemi. Cioè il primo è questo qua, la prima, che tra l'altro si dibatte anche adesso molto nella teologia cattolica, cioè perché io offro un sacrificio?
Perché?
Io offro,
sì.
Offro un sacrificio.
In quale occasione, diciamo?
Per quale motivo? Cioè, il sacrificio che io offro, cioè, vuol dire che io offro me stesso?
Mm.
Oppure è un'altra cosa? No? Cioè, quello che io offro sostituisce l'offerta della mia vita? Questo perché per esempio, il fatto che metto la mano sulla...
Sicuramente.
No? Sì. Questa è una domanda. La seconda... cioè nei primi capitoli si parla del sacrificio per il peccato quando l'uomo trasferisce per inavvertenza. Cosa vuol dire questa inavvertenza? È una inavvertenza così, cioè, oggettiva, oppure è una inavvertenza morale?
No? questo non viene espresso necessariamente, non viene chiarito. Hai detto chiaramente.
Tutte le domande.
Ah,
il concetto di perdono, cioè, perché ad esempio noi leggiamo in questi giorni, abbiamo anche letto dalla lettera agli ebrei, nel testamento cristiano si dice che non è il sangue di sacrifici di tori che possono ottenere il perdono.
Non è?
Il sangue dei sacrifici dei tori che può ottenere il perdono. Ma è appunto il sacrificio stanzia, eccetera.
Sì.
Come si pone questo concetto di fatto che il sacrificio ottiene il perdono? Che cosa vuol dire esattamente? È una purificazione culturale, è una purificazione morale, è una capacità d'uomo che è data all'uomo di obbedire ai comandamenti? Cioè, cosa si intende quando si interpretano questi versetti della scrittura? Anche rispetto alla santità, appunto, che è utile. L'ultima cosa è questa qua, cioè l'idea, leggendo questi capitoli del Levitico, io mi chiedevo, nel rapporto tra Dio e l'uomo com'è sentito? Cioè, perché si dice, no? Cioè, che se l'uomo pecca inavvertitamente, allora deve offrire un sacrificio, che vuol dire che la condizione di partenza, ragione, io non so se ragione giusto, la condizione di partenza del rapporto tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio, è un rapporto di santità, no? Cioè non sento che ci sia, per noi invece c'è il concetto del peccato cosiddetto originale, che in qualche modo dopo la prima colpa ha contaminato l'uomo e lo ha reso incapace di una vita di santità davanti a Dio, no? Mentre in queste pagine delle Bibbie mi sembra piuttosto che ci sia, proprio per il fatto che ci sono stati dati precetti, che è stata eretta la tenda, che c'è una condizione di santità rispetto alla quale posso inavvertitamente o ancora di più per conto morale venire meno, e allora c'è il risarcimento. Non so se sono
cercherò di provo. Allora, il fatto appunto il fatto di aver fatto il sacrificio, esistono appunto, se io ho trasgredito a un precetto inavvertitamente, vuol dire quello che dice la Torah inavvertitamente, dall'esempio per esempio anche del Harem Miklat, quando uno ha con una ascia, riparte l'ascia e uccide involontariamente una persona, ci sono gli Harem Miklat, che anche è invenzione della Torah e Kohanim. Chiaramente una persona invece che lo fa in maniera volontaria è più, non se ne parla, diciamo qua, si parla solo dal punto di vista che involontariamente uno ha mangiato per esempio un frutto che invece era non poteva mangiare perché era appunto kadosh, o faceva parte delle, non aveva levato la parte che doveva dare i coni. Quindi il sacrificio è un cercare di ricreare quell'armonia che deve esserci tra l'uomo e la divinità. A differenza dalla prima squadra della Kedushah, che quando uno commetteva una colpa anche involontariamente, doveva necessariamente andare e portare questo corbano e finiva lì. ma mentre invece, secondo la seconda scuola della Kedushah, doveva portare un korban perché esisteva un'offesa a Dio. Cioè il fatto che c'è una distinzione tra un peccato rituale e un peccato etico. Prima esisteva un'offesa a Dio solo se appunto hai mangiato un frutto perché è fuori da Gerusalemme, invece devi mangiarlo dentro Gerusalemme, o hai mangiato, non so, un pezzo del pane che era sacrale, non potevi mangiarlo, non lo sapevi, l'hai mangiato. È un'offesa a Dio, quindi si deve ricreare quell'armonia che si è si è infranta. Mentre secondo la scuola della seconda scuola della Kedusha, anche se io rubo qualche cosa a un'altra persona, quindi faccio un torto sociale, cosa che prima non esisteva, io faccio un torto a Dio. Questa è una novità che non esisteva prima, quindi devo portare un korban perché ho offeso Dio, anche se solamente mi sono reso colpevole di una trasgressione sociale, mentre prima esisteva solo questo concetto di io sono legato alla divinità attraverso questo legame di Kedushah, io devo mantenere questo legame di Kedushah, e se per sbaglio nel corso della mia vita inavvertitamente creo questo dislivello, questa infrango questo legame, devo ricrearlo attraverso il korban. Il korban, che vuol dire anche l'itkarer, vuol dire anche un avvicinamento, è sicuramente qualcosa che io porto al mio posto, il fatto di appoggiare il sangue come dovrebbe essere il mio sangue. Però come viene espressa anche c'è l'espressione che prima di Yom Kippur c'è la Kapparot, no? Mettono una specie, ancora oggi si fa Measherim, se una Kapparot è una, si prende una gallina, si sgozza e si mette sulla testa, si passa al sulla testa e si dice Zo Kapparati Zo Tachlifati, questa è la mia Kapparà, questo è al posto mio, è un sacrificio, e viene proprio questa espressione. Quindi il concetto di korban, c'è anche questa cosa qua è il korban al posto mio, io devo essere sacrificato, mentre viene sacrificata, viene espressa in maniera korban azazel, quello che è il massimo, appunto, ci si appoggia, tutte le colpe di Israele vengono messe, viene mandato nel deserto. Questo è, infatti, allora, il concetto di perdono è legato appunto allo stesso al concetto di tshuva, della tshuva che parte dalla itvadut, della confessione davanti a Dio, e poi l'atto, esiste l'atto che veniva fatto o attraverso il sacrificio, o attraverso, oggi viene fatto attraverso un cercare di riparare l'atto che hai fatto, che non è giusto, nel senso non esiste più il korban, però esiste il concetto ancora di vidui, che viene fatto 5 volte nel giorno delle Yom Kippurim. Il vidui è la confessione davanti a Dio, in cui durante tutte le preghiere, 5 preghiere di Kippur, si ripetono 5 volte tutta la formula del vidui, che viene fatta davanti a Dio.
Questo è
un elenco di tutti i peccati: ho peccato così, ho peccato così, con questo, con i miei genitori, sono stato stupido, sono corso a fare il male, o via dicendo. È tutto nel libro di preghiere di Yom Kippurim, c'è tutta la lista. E poi nella mia comunità dico un attimo di fermarsi e di aggiungere le varie cose che ogni persona vuole personalmente, le varie trasgressioni personali che ogni persona ha fatto. Però è un rituale che viene fatto durante le feste di Yom Kippur, la festa della commemorazione di Yom Kippur. E appunto sebbene appunto nel libro di Vaikra si parla della korban yoledet, però non si parla di korban del Mishnolad, nel senso si parla del korban che deve portare la madre, e non il korban che deve portare il figlio. Questo è interessante, in senso, qua io capisco che la madre deve come redimersi da qualche peccato. I chachamim dicono da quale peccato si deve redimersi, perché ne sono nati dei figli. Una idea interessante, dicono perché la madre ha giurato che non farà più un figlio dopo che è nato. Rapido dal dolore che ha avuto. Però il bambino stesso non deve fare un corban. Se vogliamo, forse per il maschio il Brit Milà viene considerato un po' come un corban, perché è interessante il legame, come la bestia, diciamo l'animale, può essere portato in corban solo da 8 giorni, okay? Solo dall'8 giorni, il razzello a corban, dall'8° giorno, la circoncisione viene fatta dall'8° giorno. Quindi è sicuramente anche vissuta un po' dalla famiglia, come un corban, una specie di, viene tagliato qualcosa, c'è il sangue, c'è tutta una benedizione che viene detta, quindi c'è qualcosa che ricorda il corban, il Brit Milà, è la circoncisione che ancora ha tutto anche, diciamo, la drammaticità legata al prima, al dopo, ma direi che appunto, secondo la emunà ebraica, un uomo nasce con già, se è nato appunto con dentro una famiglia che rispettava le leggi della sacralità, che non si sono uniti durante la nidà o che appunto sono uniti in maniera secondo un matrimonio ebraico, tutto un figlio è nasce come già anche lui dentro l'ambito del patto di Kdusha con il popolo ebraico, quindi non deve, come diciamo nella concezione cattolico cristiana, deve purificarsi da un peccato. Secondo la concezione ebraica non esiste, ma deve essere responsabile quello che viene detto anche nella Torah, anche poi nel libro di Hezkel, Ish bechato yumat. Nel senso, ogni persona è responsabile, lo yamotu avot al banim, a differenza di quello che c'era scritto invece nella Torah, che Dio punirà le colpe dei padri ai figli, ai secondi, alla terza generazione, i profeti dicono no, ish bechato yumat, l'uomo morirà secondo la sua colpa, lo yamotu avot al banim, dal banim lo yamotu all'avotam, ish bechato yumat, quindi ognuno è responsabile di ciò che lui ha fatto in questa vita. Chiaramente nato nell'ambito di una famiglia che gli ha dato la possibilità di svilupparsi e di crescere in un ambito di kedusha e di eticità, di amore, quello che sappiamo che è il problema principale del giorno oggi, che appunto molti ragazzi che diventano criminali, che nascono in seno a famiglie già distrutte, quindi il kilkul già esiste pure quando sono nati, si può dire nascono dentro un chet veramente, perché un chet di cui non sono responsabile, ma di cui pagano purtroppo le conseguenze. Non so se ho risposto, sicuramente c'è ancora molto da parlare. Zeo, ringraziarvi anche di avermi avuto la pazienza di avermi ascoltato. Questa discussione, questa chiacchierata un po' non sistematica del libro di Vaikra, io vi auguro un buono studio, una buona tefillà e che le vostre preghiere vengano ascoltate da Kadosh Baruch Hu. Sì. Comunque dal capitolo 18 è un capitolo che va approfondito in maniera molto, molto. Diciamo Yutet 19. Vaikra Yutet è la base dell'etica ebraica, diciamo. È la base dell'etica ebraica, capito? Diciamo.
Sai il prossimo come te stesso.
Esatto. Fatta le facamocha, ok? È tutto ciò che è legato a questo.
Grazie.
Grazie tantissimo anche a voi. Uno. Thank you.
se la vedo subito.
No, facciamo, andiamo più atrás. Facciamo un po' di cosa così.
In Italia ti aspettano sempre.
Ah sì?
È il nostro atto, penso che è sempre lì che aspetta Montesole.
Montesole?
Dov'è questo?
Tra Bologna e Firenze, sull'Appennino.
Ma invece noi abbiamo un'amica nostra.
Camaldo,
no, andiamo. Marito di
Pietra.
Pietro.
Mia
Pietra.
Pietra, che addio. Pietra sta cambiando la Bibbia.
Le vengono spesso alle nostre lezioni, no, le organizziamo.
Sì. È il fratello della mamma.
Gianfilippo.
Si fa Gianfilippo.
È venuto a trovarci.
È venuto, mi sembra, da Nicaragua, per incontrarlo. L'ho incontrato anche lui, no?
Da Nicaragua?
Un prete o altro amico di Filippo.
Ah, può essere.
Forse non era, è venuto Betlemme, l'avrebbe fatto. Questa è Enrique.
Si chiama Enrique.
Continuate anche con l'ambulatorio.
Sì, molto buono.
Possiamo andare simbolicamente, perché il nostro aspetto della struttura, questo testo della sinopsi che vogliamo quando parlare soprattutto per
di la paglia di
tutti i vari traduzioni e traduzioni
raccontate.
Ogni volta che fa un libro della Corale, allora mettiamo insieme lì. È un confronto tra le traduzioni e anche magari con me, ma vedere proprio il
come parola
Grazie
tante,
grazie. L'indirizzo della
dei paesi, ma dopo tanti essere già di non
No, vabbè, ma io non bisogna sentirle la cosa.